Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Ricercatrice, surfer e presidente dell'ARIA, associazione che mette in contatto diversi ricercatori in Australia. Ad Ilaria Pagani non mancano certo gli interessi. Oggi la incontriamo per raccontarci il suo percorso che l'ha portata al South Australian Health and Medical Research Institute di Adelaide. Buongiorno Ilaria.
Oh, buongiorno Massimiliano e ciao a tutti gli ascoltatori.
Ecco Ilaria, se vuoi cominciamo proprio dall'inizio della tua avventura australiana.
Sono arrivata in Australia 6 anni e mezzo fa, sono partita da casa con una valigia, tante speranze. Sono arrivata ad Adelaide e sono andata a lavorare al South Australian Health and Medical Research Institute, o SAMRI. Il SAMRI è un centro di ricerca in Sud Australia che è stato aperto nel 2013 e io ero stata invitata ad andare a lavorare come ricercatrice in questo istituto.
Perfetto, quindi sei arrivata con una borsa di studio, giusto?
Avevo una borsa di studio italiana che quindi non copriva tutte le spese qui in Australia, quindi è stata diciamo anche parecchio dura all'inizio. Però dopo 6 mesi qui in Australia sono stata assunta come ricercatrice e adesso è da 6 anni che lavoro qui.
Il surf poi l'hai scoperto qui o è una passione che ti sei portata con te da casa?
Allora, io facevo canottaggio quando ero in Italia, facevo canottaggio ad alti livelli, mi allenavo veramente tanto e quando sono arrivata qui in Australia ho partecipato ai World Rowing Masters Regatta e poi ho dovuto interrompere per dei problemi e ho ricominciato 3 anni fa diventando bagnina, surfer saver, e recentemente ho ricominciato a far canottaggio.
Quindi un lato atletico che si abbina al tuo lato più accademico e scientifico. Se vuoi adesso magari proviamo a raccontare un po' qual è il tuo lavoro oggi alla South Australian Health and Medical Research Institute di Adelaide. Di cosa ti occupi?
Allora, innanzitutto sono una ricercatrice, studio un tumore del sangue e del midollo osseo che si chiama leucemia mieloide cronica. Cronica perché i sintomi possono comparire anche dopo anni dalla lesione genomica, per cui è una malattia subdola. Tu hai la lesione ma non sai di essere ammalato. In questo tipo di leucemia c'è una deregolazione del midollo osseo che produce un aumentato numero di cellule del sangue che si chiamano granulociti. Queste sono le cellule che ci proteggono dalle infezioni. E dato che non sono maturi, non sono in grado di svolgere il loro ruolo, che è quello di proteggerci dalle infezioni. E dato che sono anche tanti, impediscono la formazione delle altre cellule del sangue. Purtroppo i sintomi compaiono al momento in cui la malattia si è già sviluppata. Quindi il 90% delle persone vengono diagnosticate in fase cronica e purtroppo se non trattata subito questa malattia è fatale. Quindi diventa una malattia tipo leucemia mieloide acuta o linfoblastica acuta e l'aspettativa di vita è solo di pochi mesi.
Quindi una sfida importante, si stanno cercando delle terapie più efficaci che riescano a gestire la malattia.
In realtà la storia è più complessa, nel senso che i pazienti che hanno questa malattia hanno una lesione genetica che si sviluppa nelle cellule staminali e poi trasmessa alle altre popolazioni del sangue. E col mio lavoro abbiamo scoperto che in realtà questa lesione genetica non è presente solo nei granulociti, ma è presente anche in tutte le altre cellule del sangue. E questo ha, diciamo, un po' rivoluzionato la nostra conoscenza su questo tipo di malattia, perché ora sappiamo che coinvolge multiple popolazioni. Fino al 1990 la sopravvivenza dei pazienti era solo del 20%, però poi c'è stata una rivoluzione. Si è scoperto un farmaco, non so se l'avete mai sentito, l'imatinib, che bersaglia direttamente la lesione genetica di questo tumore e lascia intatte le altre cellule, quindi a differenza della chemioterapia. E la sopravvivenza dei pazienti è aumentata fino all'80%.
Quindi passi da gigante negli ultimi 30 anni.
Esatto, però tuttavia c'è sempre un 20% di pazienti che non risponde assolutamente alla terapia e vanno incontro a crisi blastica. Inoltre c'è anche un altro problema, che c'è solo una percezione che la malattia sia stata curata, perché in realtà è considerata una cura operazionale, cioè vuol dire che i pazienti devono prendere questo farmaco per tutta la loro vita, come ben sai ogni farmaco ha degli effetti collaterali, e questo ha veramente un sacco di effetti collaterali, tra cui gravi problemi cardiovascolari, respiratori, effetti collaterali come diarrea che rendono impairment la vita dei pazienti, e questo ha anche un costo sul sistema sanitario. Quindi il mio gruppo, che è stato guidato da uno dei massimi esperti di ematologia al mondo, il professor Timothy Hughes, ha scoperto che nel 2007 che un gruppo di pazienti che hanno una risposta ottimale può interrompere la terapia. Purtroppo solo il 15% dei pazienti può interrompere la terapia e solo il 50% di questi pazienti raggiunge una remissione completa e possono essere considerati guariti. E l'altra metà dei pazienti invece va incontro a una ricaduta in pochi mesi. Quindi il mio compito è quello di capire come mai ci sono dei pazienti che vanno incontro a ricaduta di questa malattia e come mai altri pazienti invece hanno una risposta ottimale e possono essere considerati guariti.
Un lavoro davvero importante. Ci vuoi raccontare adesso come poi sei riuscita ad arrivare alla residenza permanente che ti ha permesso, come dire, di avere accesso a opportunità che prima non erano accessibili per te?
Allora, io sono arrivata in Australia con un training e un research visa, che non penso sia più disponibile al momento. Dopo questo visa mi è stato dato lo sponsor visa, il 457, e solo recentemente, 2 anni fa, ho ottenuto il visto permanente.
E con quello sei riuscita a fare richiesta di alcune borse di studio, se non sbaglio.
Esatto, perché questo era uno dei gravi limiti che ho avuto quando sono venuta qui in Australia, nel senso che la maggior parte dei concorsi erano disponibili solo per i ricercatori cittadini australiani o con il visto permanente, per cui sono stata esclusa per i primi anni qui in Australia dal partecipare a molti concorsi.
Che è un problema importante per uno che fa ricerca, però poi alla fine sei riuscita e diciamo che quasi subito hanno riconosciuto il tuo valore e ti hanno assegnato una borsa di studio importante.
Sì, nel 2019 mi è stato concesso da Cancer Council South Australia il Beat Cancer Project Mid Career Research Fellowship. E sempre nello stesso anno ho vinto anche un premio internazionale, quindi un finanziamento chiamato John Goldman Award per il mio lavoro sulla leucemia mieloide cronica.
E quindi un riconoscimento importante al lavoro che hai descritto precedentemente. E uno dei progetti che ti stanno a cuore è l'ARIA, un'associazione di ricercatori italiani all'estero che esiste già da molti anni, ma che tu, da quando sei presidente, hai deciso di reinventare con obiettivi anche ambiziosi. Ce ne vuoi parlare?
Sì, volentieri. Se qualcuno dei tuoi ascoltatori volesse far parte di ARIA, ci farebbe molto piacere. Quindi ARIA è l'associazione dei ricercatori italiani in Australia e Asia, quindi Australasia. Questa associazione è stata creata più di 20 anni fa dal professor Marcello Costa e in questi ultimi anni non si è più fatto molto. Un anno fa sono stata eletta come presidente e con me è stato eletto un nuovo board. E abbiamo una visione e tanti progetti per il futuro. Quindi noi siamo il gruppo dei ricercatori italiani in Australia e in Asia e quindi il nostro ruolo è quello di creare networking, ma anche quello di creare un ponte tra l'Italia e l'Australia. E abbiamo tante news per questo nuovo anno, quindi al momento in realtà ARIA è solo Sud Australia e quindi dal mese prossimo noi diventeremo ARIA Australia e Asia. E abbiamo poi anche tantissime altre sorprese, ma le comunicheremo più avanti.
Magari ci risentiremo un po' più avanti quando questo progetto
sì.
Sarà in una fase un pochino più avanzata. Una cosa che ho letto però, che parte di questo progetto vuole dare voce alle ricercatrici, quindi alle donne in particolare. Perché?
Esatto, con la vicepresidente di ARIA, Tiziana Torresi, abbiamo deciso di creare ARIA Women. Questo perché in accademia c'è un problema di gender gap, nel senso che le posizioni più alte in accademia sono ricoperte da uomini e le donne ricoprono più che altro posizioni più a bassi livelli. Quindi il nostro scopo è quello di iniziare a creare questa associazione e iniziare a sostenere le donne in accademia, ad esempio mettendo in luce ricercatrici italiane che sono arrivate in Australia e iniziando a sponsorizzare il loro lavoro e far sentire la loro voce.
Parlare e pubblicizzare l'ottimo lavoro che anche le ricercatrici stanno portando avanti nel mondo e in particolare qui in Australia.
Sì, e vogliamo anche creare un servizio di mentoring soprattutto per le ricercatrici italiane che sono appena arrivate in Australia, perché ad esempio, come io avevo raccontato, uno dei grossi problemi che ho trovato quando sono arrivata è stata l'impossibilità di partecipare a certi fellowship, ma anche un altro problema è stato che non avevo un vero e proprio mentor e quindi non sapevo bene come funzionasse il sistema accademico in Australia, in quanto è totalmente diverso dal sistema che c'è in Italia. Quindi noi vorremmo offrire questo servizio di mentoring, ovviamente non solo alle ricercatrici, ma anche ai ricercatori, quindi di sesso maschile, per aiutarli in questa fase appena arrivati in Australia.
Tante idee, tanti progetti, sicuramente con Ilaria Pagani torneremo a parlare nei prossimi mesi. Grazie davvero Ilaria per aver parlato con noi oggi sul programma italiano di SBS.
Grazie mille per avermi invitata. Ciao a tutti.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.